iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, sono le 8:15. Noi, intanto che cerchiamo di risolvere dei problemi tecnici, cominciamo con la prima pagina della Repubblica. E abbiamo visto che oggi le prime pagine sono piuttosto diversificate di temi. Eccoci. E allora la Repubblica che apre con le regionali. Abruzzo, partita aperta, a 96 ore dal voto il risultato è in bilico. Il centrosinistra scommette sui centri costieri, il centrodestra sulle aree interne. A Pescara Salvini lascia in anticipo il palco con Meloni, che evoca complotti. Virgolettato, ho l'elmetto, e oggi arriva Schlein. Si parla poi di libertà di stampa, Mattarella difende la libertà di stampa, 2 punti, è garantita dalla Costituzione. Siamo nella parte alta di questa prima pagina, e a questi temi, insomma, le dichiarazioni di Mattarella o insomma gli scontri interni politici nel centrodestra e le elezioni, sono dedicate da pagina 2 a pagina 7. La fotonotizia invece è dedicata al voto negli Stati Uniti. Siamo a Dallas, in Texas, e c'è un sostenitore vestito da Zio Sam fuori dai seggi. Biden e Trump in cerca di plebisciti, Haley deve scegliere se continuare. Qua siamo a pagina 14. E la corsa alle elezioni presidenziali, ricordiamo che invece sarà il 5 novembre e che è tutta, diciamo, ancora in bilico, mentre qui appunto si parla del voto che ci sarà questo martedì in Texas. Cos'altro dire? Poi c'è, insomma, una prima pagina poi con chiaramente degli articoli sulla spalla sinistra. Siamo ancora nell'ambito della politica interna, cioè torniamo alla politica interna, ed è appunto un commento, titola così: ora PD e 5 Stelle tornano a parlarsi. Nelle elezioni del 2013 il PD era stato uno dei principali bersagli delle invettive dei 5 Stelle, considerato allo stesso modo di Berlusconi una delle cause dei disastri del paese. L'odio politico era ampiamente ricambiato dal gruppo dirigente del PD, che riteneva i 5 Stelle un'espressione patologica del populismo e il principale nemico da battere. Si avviava in quel periodo la definitiva trasformazione degli eredi del PC da forza antisistema a fattore di tenuta del sistema, fino a identificarsi totalmente con esso e a un maturare un'avversione pregiudiziale per tutti portatori di istanze di radicale cambiamento. Questo è il commento che poi prosegue a pagina 27, insomma uno scambio di accuse fra PD e 5 Stelle, che effettivamente, insomma, probabilmente fa emergere tutta un po' l'ipocrisia e la povertà in generale, secondo me, della politica. Poi non si tratta tanto del PD o del 5 Stelle di turno, insomma, a distanza di 4-5 anni accade ormai a tutti i partiti politici. Sulla spalla di destra, Russia, il dilemma degli oppositori, restare o emigrare. Il 17 gennaio del 2021 Navalny sale su un volo per Mosca, il primo passo verso l'inferno delle carceri russe, da cui uscirà senza vita. Gli oppositori devono tutti affrontare lo stesso dilemma. Qui, insomma, ci troviamo, insomma, per quanto mi riguarda, questi articoli sono generalmente l'elogio invece delle democrazie occidentali, che a quanto pare invece difendono elogiano invece le forme di dissenso, cosa che invece in Russia non avviene. E appunto la parte un po' debole, secondo me, di questo aspetto non è tanto magari che in Russia è preservato o meno, probabilmente è sicuramente vero che questa cosa non è così neanche in Russia. Certo che, insomma, che l'Occidente si faccia invece vanto, o l'Italia si faccia vanto della possibilità del dissenso politico, mi sembra qui quantomeno un aspetto debole e carente. Sotto si parla di Gaza perché non si deve usare la parola genocidio, e un articolo di Luigi Manconi che per certi versi un po' ritorna su, ad esempio, su quanto si stava dicendo poc'anzi, a pagina 27. E in finale, se le donne sono penalizzate dalla maternità, un articolo che poi procede a pagina 19, la scarsa occupazione femminile, il gender gap e la crescita zero, questi tre problemi sono così intrecciati che per risolverne uno vanno affrontati gli altri due. La decisione di fare un figlio è diventata difficile. Io mi sposterei dalla Repubblica al Corriere della Sera. Al Corriere della Sera, e andiamo a vedere un po' come imposta il Corriere della Sera la sua prima pagina. Allora, la parte alta titola così: poteri e leggi, i paletti del capo dello Stato, segnale ai partiti, no a strumentalizzazioni. Il monito di Mattarella e i poteri del Quirinale contro i tentativi di strumentalizzazione dei partiti. C'è chi si rivolge al Presidente della Repubblica chiedendogli di non firmare una legge, ma il Presidente non firma le leggi, ha detto incontrando i rappresentanti della cassa dei giornalisti, ma la loro promulgazione, ed è ben diverso. Non sono un sovrano, fortunatamente. Poi l'elogio della Costituzione italiana e della libertà di stampa, fondamentale per la nostra democrazia come per qualunque democrazia. E sotto ci sono due piccoli riquadri sotto a questo titolo, che poi prosegue a pagina 5. Uno, siamo sempre nello stesso ambito, insomma, della politica interna. Uno è dedicato più al centrodestra e alla sfida in Abruzzo delle regionali, e un altro invece la missione Aspides, un sì bipartisan sul Mar Rosso. Titolano così: centrodestra, la sfida Abruzzo, e l'altro un sì bipartisan sul Mar Rosso. Sulla sinistra, come solito, c'è un editoriale, questa volta è di Antonio Polito, un voto poco settario, è su politica estera, si parla di Houthi, di quello che accade nel Mar Rosso, e insomma, è chiaramente anche della politica interna, delle ambiguità della maggioranza e del ministro Tajani. Il titolo principale invece, più verso la pancia di questa prima pagina: alta tensione sui dossier, il doppio affondo di Meloni e Schlein, caso Gravina, l'ipotesi del riciclaggio. E queste siamo a pagina 2 e 3. E sotto accompagna un altro articolo: Cina, PIL al 5%, ma la ripresa non è solida. E poi c'è una fotonotizia: sono figli di due madri, la vittoria di Elisa e Sara, sì al nome di entrambe le donne negli atti di nascita dei bimbi, lo ha deciso il Tribunale di Padova, stabilendo che gli atti di nascita con due mamme non possono essere cancellati su richiesta della procura. E a questo dedica la fotonotizia il Corriere della Sera, ed è anche l'unica foto di questa prima pagina. Io poi andrei a concludere spostandomi sulla destra e dando le ultime due notizie. Gli ultimi due articoli. Una è un'intervista a Burioni, i tanti bocciati, domande facili, basta studiare. Anch'io sono stato bocciato, ci restai male, ma poi semplicemente ho studiato, rifatto l'esame e tutto è andato bene. Parla il professor Roberto Burioni dopo le polemiche sui pre-esami. Niente drammi, non bisogna lasciarsi ossessionare dagli esami o dagli errori. E poi diciamolo, le domande di quel test erano facili. E l'altro riquadro invece parla della Casa Bianca, appunto, come dicevamo anche prima, delle elezioni che ci saranno, insomma, in Texas. E la corsa di Biden e Trump prova a eliminare l'ultima rivale. E si è votato in 15 stati, scontata tra i democratici la vittoria per Biden e Trump, tra i repubblicani per entrambi si avvicina la nomination per la sfida decisiva di novembre, pagina 14 e 15. Io su questo direi di aver concluso, non so se qui la mia compagna è pronta e ha voglia di illustrarci la prima pagina della Stampa, mi sembra di vedere. No, qua sto sbagliando qualcosa. Allora, il tuo microfono non è alzato, soliti problemi tecnici.
Buongiorno a tutti. La Stampa apre con il titolo "Politici e VIP, migliaia di spiati". Si segue poi con la notizia delle, diciamo, giustificazioni di Mattarella. Non sono un sovrano, firmare le leggi non è condividerle, e difende la libertà di stampa. Il fastidio del presidente, non strumentalizzatemi. L'accusa è stata quella di richiedergli di firmare le leggi, e lui si è ritrovato, insomma, a dover ribadire, citando peraltro un presunto ritorno allo stato albertino per quella che è la discussione al momento, si è ritrovato, insomma, a dover ribadire il fatto che il presidente della Repubblica non è un sovrano. È riportato l'articolo a riguardo di questo tema a pagina 6, e sulla prima pagina si legge invece appunto che quando il presidente promulga le leggi non significa che le condivida, a volte può trovarsi d'accordo nella sostanza, in qualche caso no, ma se il Parlamento si pronuncia, se la Costituzione non viene espressamente violentata, se insomma tutto appare formalmente in ordine, il capo dello Stato deve dare il via libera, non può fare altro. È obbligato, in quanto se si rifiutasse di mettere la firma si comporterebbe come un sovrano. E fortunatamente sovrano un presidente non è, precisa Sergio Mattarella, ripetendo due volte l'avverbio per rafforzare il concetto, facendo intendere che il tempo perso, che è tempo perso parlare di queste cose, anzi fatica inutile. Successivamente si parla del caso Balzerani e di Cesare, la rivoluzione sbagliata. Ricordiamo appunto che Donatella Di Cesare ha sui social condiviso diciamo un suo ricordo di Barbara Balzerani, definendo appunto quella rivoluzione come anche la sua, e diciamo i commenti non sono mancati. E qua sulla prima pagina è scritto appunto: il terrorismo, le BR prima linea e le altre formazioni armate di sinistra irruppero sulla scena degli anni 70 provocando lo stesso effetto dell'avvelenamento dei pozzi in seno a una comunità rurale. Con la clandestinità si spezzano i legami sociali tra i militanti, alla logica della fraternità si sostituì quella del sospetto e della diffidenza. Pochi potevano essere considerati amici, numerose invece potevano essere le spie. Nel periodo successivo alla strage di Piazza Fontana, una nuova leva di rivoluzionari si fece strada tra le file del movimento, inalberando la violenza come vessillo. Ma la loro rivoluzione non era la nostra. Andremo poi ad approfondire questo argomento, che qua dalla Stampa è trattato da Giovanni De Luna. L'immagine della prima pagina riguarda invece Ultima Generazione, il titolo infatti è L'Ecopunizione, un articolo di Valentina Petrini, Caro Luna, io difendo l'arte, e si parla appunto dell'ultima azione di Ultima Generazione alla Primavera del Botticelli degli Uffizi di Firenze. Che altro? Allora, appunto, sì, è riportata, come dicevamo prima, la questione dei dossier, sono diverse migliaia e non 800 gli accessi abusivi alle banche dati del SOS da parte del finanziere dell'antimafia Striano, indagato per divulgazione illecita della Procura di Perugia nel caso dei presunti dossieraggi. Un fatto gravissimo, voglio sapere chi sono i mandanti, commenta la Premier Meloni. E gli altri, ecco, nel taglio alto della prima pagina, le altre due notizie abbastanza insomma interessanti sono quelle sulla salute, la proposta di uno psicologo di famiglia che affianchi medici di base e pediatri per curare la psiche oltre che il corpo. Magari anche su questo approfondiremo più tardi. Obiettori riguardo i diritti, obiettori, attese infinite, l'Italia dell'aborto negato. Si riporta il fatto che in Italia è ancora difficile la questione dell'aborto e a parlare sono i dati riguardo l'obiezione di coscienza. Il 63,6% dei ginecologi ancora fa obiezione di coscienza. E con la prima pagina della Stampa anche abbiamo terminato.
E io alzo il microfono intanto e poi mi fermerei un minuto, riprendiamo voce e poi torniamo con la lettura delle prime pagine degli altri quotidiani, del Domani, del Messaggero, del Manifesto e magari appunto anche di qualche altro giornale. Ci prendiamo giusto un minuto di pausa. torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e torniamo in voce con la rassegna stampa. Proseguiamo dal Messaggero. E andiamo sì, sul Messaggero, andrei piuttosto veloce, non ci sono insomma grandi articoli, insomma altre notizie da riportare, cioè in realtà si discosta parecchio dalle altre pagine che abbiamo letto finora, Stampa, Repubblica e Corriere. Il titolo alto è: Forze dell'ordine aumenti da 190 euro al mese, nel nuovo contratto anche le assunzioni entrano in 17.000, per i poliziotti e militari 190 euro in più al mese. Ma io penso che questo ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici interessi fino a un certo punto. Sotto ci sono tre articoli. Il bipolarismo così difficile da realizzare, riuscirà mai l'Italia a diventare una matura democrazia dell'alternanza? E insomma prosegue così poi a pagina 25. L'Istat rivede al rialzo le stime su PIL e lo spread scende a livello del 2022, ma ancora oltre si parla di nuovo di Mattarella, dei poteri separati. Mattarella le leggi le promulgo anche se non le condivido. Insomma c'è stato questo scontro, un po' questo attacco al Presidente della Repubblica, che si è trovato un po' a doversi giustificare su diversi aspetti, sia su questo ma anche quello dei giornali, della stampa, insomma, perché veniva accusato, se non sbaglio, di aver dato insomma indicazioni all'informazione, dopo lo vedremo meglio. E così, sulla spalla sinistra, chi orienta la coscienza dei giovani in piazza tra Kiev e Hamas, un articolo di Mario Aiello che insomma io non ho letto, adesso magari ne diamo lettura, ma ci possiamo immaginare dove insomma dove vada a parare. I cortei studenteschi pro Palestina in questi giorni si susseguono e ormai sono una costante del paesaggio italiano. Viene da chiedersi perché i nostri giovani, o almeno quelli più politicizzati e visibili, siano in larghissima maggioranza di sentimenti contrari a Israele e, nel caso della guerra in Ucraina, tutt'altro dalla parte degli aggrediti e molto sensibili alle ragioni. Aperta parentesi, in fondo è colpa della NATO, degli aggressori russi. Una sorta di pensiero comune attraversa la generazione Z ed è un pensiero che si alimenta di parole assai impegnative e altisonanti: il genocidio, quello ai danni del popolo di Gaza; la pace, quella che va raggiunta a tutti i costi anche se favorevoli alla logica di Putin. Sembra esserci poca attenzione giovanile. Nelle mobilitazioni di questi giorni e nelle altre che verranno, alla difesa della libertà e dei diritti dei popoli ad essere liberi, aperta parentesi, anche da Hamas. I ragazzi, che sono il patrimonio del futuro, potrebbero usare le loro intelligenze per stimolare le classi dirigenti a fare di più e meglio nelle crisi internazionali in corso. Cioè praticamente vorrebbero che, non so, che i giovani fomentassero le guerre invece che insomma provare a interrompere, insomma dei giovani interventisti vorrebbero. Invece accade, ma mai generalizzare, che portano radicalismo nel dibattito pubblico già di per sé agitatissimo. Le ragioni di questo atteggiamento unilaterale sono varie. C'è in esso il peso della tradizione intellettuale che domina nelle scuole e nelle università e che è abituata a fare della questione palestinese un totem, un simbolo a cui approcciarsi senza sfumature. Qui l'articolo prosegue a pagina 25, insomma ma sembra già abbastanza agghiacciante, ma magari dopo ne proseguiamo la lettura. Sicuramente insomma non di meno è la storia di ieri che ha riguardato la professoressa Di Cesare ed è accompagnata subito sotto in questa prima pagina del Messaggero: la prof Di Cesare elogia la brigatista, sconcerto Sapienza. E questo prosegue a pagina 10, magari daremo lettura anche di questo. Torniamo alla parte centrale di questa prima pagina: spionaggio, ora i mandanti. Meloni in Abruzzo attacca sull'inchiesta di Perugia, fatti gravi, questi sono metodi da regime. Schlein, quelle schedature sono uno scandalo, coinvolti altri due finanzieri nelle indagini. io la chiuderei qui questa. Sotto c'è la Lazio che esce dalla Champions League e sulla destra mi siede gli UTI su un cargo MSC, useremo nuove armi, terroristi filo-iraniani minacciano altri raid e sono stati tranciati i cavi internet sottomarini. Io su questo insomma mi fermerei da questa prima pagina del Messaggero, non so se la mia compagna vuole leggere se c'è qualcosa, se no vado avanti, ci siamo.
Anche sul manifesto si riporta la sottolineatura di Mattarella, firmare non è approvare, e la prima pagina per lo più è concentrata sugli aiuti nel deserto e sul reportage appunto del manifesto riguardo a centinaia appunto di camion umanitari fermi al valico in Egitto, miraggio crudele per migliaia di sfollati prigionieri di un inferno, Israele li blocca per settimane con ogni pretesto, e di questo ecco si parla nella seconda e terza pagina, però ecco anche sulla prima pagina del manifesto non ci sono altre notizie. E potremmo continuare con la lettura
del Domani, e il Domani che riprende quanto dicevamo prima sullo scontro fra insomma il Colle e il governo. La premier Meloni attacca Domani, il Colle difende la libertà di stampa. Nel giro di 35 minuti è andato in scena un altro scontro istituzionale tra governo e Quirinale, in un clima già teso per la riforma sul premierato. In tour elettorale a Teramo, Giorgia Meloni ha giudicato gravissimo che ci siano funzionari dello Stato che danno informazioni alla stampa, passano notizie al giornale di De Benedetti, vogliamo sapere chi sono i mandanti. Ma Sergio Mattarella poco dopo ha detto: la libertà di stampa è un elemento indispensabile della democrazia. Chiuse virgolette. E ancora, per fortuna un presidente non è un sovrano, sarebbe grave se un organo si attribuisse compiti che la Costituzione assegna ad altri. Questa è la parte alta del Domani, e su cui insomma dedica le prime pagina 2 e pagina 3. Subito sotto poi si parla invece degli USA, tramonta l'illusione di un'alternativa. Si parla di carcere in basso a sinistra, e questo anche ce lo andremo a vedere. Minori in carcere, il decreto Caivano ha effetti nefasti. Insomma, è un articolo che nelle ultime settimane è tornato più volte un po' gli effetti del decreto Caivano, gli effetti di questa prima parte del governo di centrodestra. Insomma, che c'è un record di minori in carcere, lo andremo a vedere. Poi ancora sopra, i governi autoritari e la stampa di regime, che torna un po' sul tema iniziale, ma insomma non andrei oltre. Direi che possiamo andare a vedere il Fatto Quotidiano, e volevo vedere anche un'altra cosa. Non la trovo. Andiamo a vedere intanto il Fatto Quotidiano, che insomma il Fatto Quotidiano continua con la sua con la campagna e l'attenzione sull'importo e l'esportazione di armi, e il conto per l'Italia, il Kiel Institute calcola i nostri aiuti militari, finanziari e umanitari. Ucraina a costo zero, già spesi 5,4 miliardi. Un anno fa Meloni giurò: non spendiamo nulla. E appunto invece l'inchiesta che fanno riporta che c'è stata una spesa di oltre 5 miliardi. questa è anche la fotonotizia a cui è dedicata la prima pagina del Fatto Quotidiano. Secondo me di questo potremmo dare lettura nelle pagine interne, ed era questo l'aspetto principale che volevo riportare dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, perché sono anche tendenzialmente gli unici o comunque fra i pochi che fanno, da questo punto di vista, che fanno inchiesta e informazione sulla produzione di armi e l'esportazione di armi da parte dell'Italia. Io su questo non so se dall'altra parte del tavolo c'è per caso qualche cosa che si vuole aggiungere.
No, non c'è. Niente di più, ecco, andrei a proseguire anch'io.
E allora ci prendiamo qualche minuto di pausa, ci andiamo a vedere le altre prime pagine, andiamo anche a vedere magari le prime pagine estere e torniamo in voce a breve, e alle 9 direi che possiamo invece cominciare con la lettura interna dei giornali.
Thank you.
87.9 Onda Rossa, questa è la rassegna stampa. Noi stiamo per entrare nel vivo della rassegna stampa, di questa rassegna. Allora, 87.9, facciamo così, noi apriamo e diamo lettura interna dei giornali a partire dal Manifesto e da quanto sta accadendo a Gaza. insomma, abbiamo visto un po' le prime pagine di Gaza, non si parla per niente in tutte le prime pagine, insomma tanti giornali non l'hanno neanche nominata, noi invece chiaramente ci sta a cuore, e quindi partiamo da qui. E il Manifesto anch'esso comunque ne parla parecchio, gli dedica insomma le prime, quanto sono, tre pagine più o meno, 3-4 pagine, e noi allora proviamo a dargli un po' una lettura veloce a tutto quello che ci sta. Siamo a pagina 2, aiuti nel deserto. In attesa della tregua, Ahmed muore di fame in ospedale. Sono già 15 bambini della striscia uccisi dalla malnutrizione. Al Cairo non si muove nulla, la fine della guerra è lontana. Questo è un articolo di Michele Giorgio. Non c'è solo Yanaz Al-Kafarna apparso nelle foto pallido ed emancipato con gli arti sclerotici, morto lunedì, e di cui ha parlato due giorni fa l'inviato palestinese alle Nazioni Unite. Qua parla appunto di altri bambini che chiaramente rischiano di morire, mancanza di cibo e di aggiungersi insomma ai 15 già uccisi dalla fame nell'ospedale. E parla della storia di Hamad Kanan, che insomma non ha ancora 3 anni, prima dell'offensiva israeliana pesava 12 kg e racconta un po' la sua storia. Questa è la parte, pagina 2, l'articolo di Michele Giorgio, questo articolo appunto comincia con questa storia perché poi vuole parlare chiaramente del valico di Rafa, eppure il cibo è lì vicino. Rafa, dall'altra parte della frontiera, sul versante egiziano, dove sono fermi i camion che non riescono ad entrare a Gaza e a consegnare il loro carico preparato dalla Mezzaluna Rossa, dall'ONU e da altre parti internazionali. Parlando dell'agenzia parlando all'agenzia Retards, un'infermiera del centro al-Avda di Al-Shaer ha detto che i bambini affetti da malnutrizione e da una serie di malattie legate all'alimentazione all'alimentazione carente hanno raggiunto numeri senza precedenti. Dovremmo affrontare un gran numero di pazienti che soffrono a causa della malnutrizione, ha avvertito. I neonati non se la passano al meglio, spiega la dottoressa dall'unità di terapia intensiva. Le mamme sono esse stesse malnutrite e non possono allattare i loro bambini. E poi appunto insomma prosegue un'altra agenzia dell'ONU, l'UNRWA, presa di mira da settimane da Israele per una presunta collusione con Hamas, denunciava ieri attraverso il suo commissario generale Philippe Lazzarini che nel nord di Gaza un bambino su 6 sotto i 2 anni è gravemente malnutrito. E l'articolo si conclude così: i mediatori egiziani smentendo le notizie di intese a portata di mano diffuse da alcuni media, spiegano che Israele e Hamas restano sulle loro posizioni e insistono sulle richieste che hanno impedito sino ad oggi un accordo. Un portavoce di Hamas, Bassem Naim, invece sostiene che il suo gruppo ha rappresentato una bozza di accordo di cessate il fuoco e ora aspetta la risposta da Israele. Un altro esponente di Hamas, Osama Hamadan, precisa che nessun ostaggio israeliano sarà rilasciato senza il cessate il fuoco definitivo a Gaza. Il governo Netanyahu replica che il suo paese che sta facendo ogni sforzo per raggiungere un'intesa e ora aspetta una risposta da Hamas, si schiera ancora una volta con Israele. Il presidente USA Joe Biden: l'accordo sugli ostaggi è solo nelle mani di Hamas, c'è stata un'offerta razionale, gli israeliani hanno acconsentito e sapremo tra un paio di giorni se ciò accadrà, e ha detto ai giornali il presidente USA. insomma, questo è un po' il quadro delle, insomma, che riporta il manifesto, insomma, da parte di Hamas, da parte di, perché così, cioè, qua parla solo di Hamas in questa parte sulle mediazioni di Hamas, di Israele e degli Stati Uniti. Poi che cos'altro dire? Che a pagina 2 è uscito il report ONU sugli cito dalla prima pagina, report ONU sugli stupri del 7 ottobre, ostaggi ancora sottoposti a violenza. Di questo non se ne parlava nelle prime pagine dei giornali italiani, ma se ne parlava nelle prime pagine dei giornali francesi, se ne è parlato. Lo trovate a pagina 2 trovate questo articolo a pagina 2 del manifesto. E da pagina 1 cominciava invece l'editoriale di Chiara Cruciati, inviata al valico di Rafa, che abbiamo anche sentito da questi microfoni. La fila di camion fermi comincia a Ismailiha. E gli autisti scendono, si sgranchiscono le gambe. Poco più avanti, un checkpoint è la prima delle tante frontiere interne che da anni segnano l'eccezionalità militarizzata della penisola del Sinai. Un funzionario del governo egiziano è seduto tra le corsie immaginarie del checkpoint davanti un tavolino impolverato di plastica e un registro d'alti tempi. Scrive a penna le targhe di ogni veicolo in transito, cioè lo spettro sociale al completo. Auto scure con uomini in giacca e cravatta, furgoncini arrugginiti, pulmini di famiglie, ragazzini con kefia. E prosegue. Passa un bus sulla Sinai University, è vuoto. Lo segue un pick up, trasporta centinaia di trecce d'aglio. Poche centinaia di metri dopo appare il checkpoint che conduce al tunnel del canale di Suez. E di camion se ne vedono altri alla spicciolata. Hanno i loghi di Anerva, OIM, ONG Tour, che ricompaiono centinaia di chilometri dopo. È qui a un soffio da Gaza che prende forma l'operazione Spade di Ferro lanciata da Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. È nei 1500 camion umanitari immobili tra Al-Arish e Rafa, sono strapieni di aiuti e la destinazione è a un passo, eppure aspettano lì sotto il sole nel deserto. Il flusso di aiuti sta aumentando da tutto il mondo, mi verrebbe da dire rallentate, non riusciamo a farli entrare. Ma come fai a dire di no a chi vuole donare? Mohamed Nasser è il capo delle operazioni della Mezzaluna Rossa egiziana ad Al-Arish, ha una sessantina di anni e dice che una guerra così non l'aveva mai vista. Accoglie al valico la carovana solidale italiana organizzata da AOI. Parlamentari dell'opposizione, giornalisti ONG sono venuti a chiedere il cessate il fuoco immediato. I camion passano da qua, ma non tutti quelli che vedete entrano subito a Gaza, prima devono passare a ispezioni. È lì che si inaugura la complessa procedura frutto dell'accordo tra Israele, Egitto e ONU. La burocrazia militare rallenta La burocrazia militare rallenta disperatamente. Poi l'articolo prosegue, ma qui volevamo riportare, ce ne sono almeno altri due che volevamo leggere, insomma. Lettera X al valico proibito, la vita non può entrare a Gaza. I camion fermi in Egitto, e poi ci sta l'Egitto di Al-Sisi non perdona, pioggia di pene capitali sui fratelli musulmani. Mentre al Cairo proseguono a fatica i negoziati per Gaza, in Egitto un'ennesima raffica di condanne a morte si è abbattuta lunedì su 8 esponenti di primo piano del movimento politico islamista egiziano per eccezione, nonché storico alleato di Hamas, la fratellanza musulmana. Tra loro Mohamed Badi, che della Brotherhood è stato fu è stato fu guida suprema dal 2010 al 2013, il suo successore Mohamed Hezat. Erano diversamente accusati per reati che vanno dalla cospirazione al terrorismo, dall'uccisione di membri delle forze di sicurezza alla distruzione di proprietà privata. Alcuni di loro avevano già ricevuto pene pesanti, incluse più condanne a morte per impiccagione in precedenti processi a loro carico. Gran parte delle accuse nel caso di Badi si riferivano stavolta a organizzazione del grande sit-in che si tenne nel luglio del 2013 nella piazza di Rabat al Cairo per protestare contro il colpo di mano guidato dall'attuale presidente egiziano, il generale Abdel Fattah al-Sisi, in cui venne deposto il primo presidente democraticamente eletto del paese, Mohamed Morsi. Dopo sei settimane l'esercito attaccò e dispersi i manifestanti, morti furono centinaio. Morsi morirà in carcere nel 2019, Badi è in carcere da oltre 10 anni e di sentenze così sta facendo la collezione. Prima condanna a morte nel 2014 al termine di un processo durato appena 8 minuti, insieme a ben 682 persone, in gran parte semplici sostenitori della fratellanza. Sono poi seguiti un ergastolo qualche mese dopo, e insomma, poi fa l'elenco delle altre condanne che sono seguite, insomma, condanne a morte nel 2015, una nel 2017, eccetera. Gli altri fratelli qui virgolettato condannati dalla corte lunedì erano vicini a vario titolo al partito Libertà e Giustizia, che con il sostegno della fratellanza musulmano portò Morsi alla vittoria elettorale del 2012. L'ex segretario del partito Mohamed El Beltgat, l'imam e predicatore televisivo, prosegue con l'elenco, insomma, di queste persone. E con questo, secondo me, direi che possiamo concludere la lettura di questa parte, insomma, più o meno per avere un approssimativo quadro di quello che si dice e di quello che sta accadendo, appunto il rapporto ONU che c'è stato, ma soprattutto quello che sta accadendo a Gaza e quello che sta accadendo al valico con Rafa. Io su questo mi fermerei, e se la mia compagna ci sta le lascerei la parola, se no ci prendiamo una pausa musicale.
Con la notizia che arriva da Padova: il tribunale respinge 37 ricorsi del PM contro la trascrizione degli atti di nascita esteri. La questione è il riconoscimento all'anagrafe di figli di coppie formate da due donne, quindi appunto si parla dell'ottenimento del cognome di entrambe le madri sull'atto di nascita. Già il tribunale di Brescia un mese fa aveva aperto la strada, ora anche il tribunale di Padova. Sul manifesto a pagina 9 si dedica grande spazio a questo tema. Ieri il tribunale civile patavino ha infatti dichiarato inammissibile 37 ricorsi sollevati dalla procura contro le registrazioni all'anagrafe sia delle madri biologiche che di quella intenzionale per i bimbi concepiti all'estero con fecondazione eterologa e poi nati in Italia di altrettante coppie omoaffettive. Per la Corte di Padova non si può modificare un atto ufficiale di stato civile all'anagrafe se non nei casi previsti dalla legge o stabiliti dalle sentenze che hanno fatto giurisprudenza. Il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile, si legge nell'ordinanza, è ammesso solo nei casi in cui debba disporsi l'integrazione di un atto incompleto o la correzione di errori materiali. proprio perché la questione si era aperta per un rifiuto appunto della richiesta di due donne di dare lo stesso cognome al figlio, ai figli a Padova. La questione apre il dibattito politico, anche se in maniera comunque abbastanza marginale, ne parla Schlein e più Europa. E AVS serve una legge, Ostellari dice la questione resta aperta, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ricorda al Parlamento, dove è depositato anche un loro DDL sul tema, di avere l'importante responsabilità di rispondere al monito formulato dalla Corte Costituzionale fin dal 2021 e approvare una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie. Per il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari invece il Tribunale di Padova non è entrato nel merito della vicenda e si sarebbe espresso solo su questioni di procedura. Oggi non ci sono vittorie da festeggiare né sconfitte di cui rammaricarsi, la questione resta aperta e andrà definita con gli atti necessari. La questione interessa anche Roccella, che risponde a Elly Schlein, e di questo se ne parla sul Messaggero. Il figlio, il titolo di questo argomento a pagina 11 è: il figlio di due mamme può essere registrato con il doppio cognome. Oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli, si esprimono così le madri di Padova. Botta e risposta tra Elly Schlein e la ministra Eugenia Roccella. Come dicevamo, sulla politica e sul Parlamento, ha detto la leader PD, grava una responsabilità importante rispondere al monito formulato dalla Corte Costituzionale fin dal 2021, approvare una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie, come avevamo letto anche sul Manifesto. E immediata la controreplica, qui è riportata, della ministra Roccella: segnaliamo all'onorevole Schlein che la procedura indicata dalla Corte di Cassazione per le coppie omosessuali, e cioè l'adozione in casi particolari, è la stessa che da decenni viene utilizzata dalle coppie eterosessuali, in particolare dalle mamme single che instaura una relazione con uomo e desiderano che egli possa riconoscere i suoi figli. Eppure, ecco, hanno dovuto fare ricorso queste due madri di Padova. Dal 2017 ad oggi sono stati 41 gli atti di nascita di bambini di coppie omogenitoriali, solo di mamme, registrati dal comune di Padova. Di questi, 37 erano stati bloccati dalla procura in forza della circolare del Viminale che invitava i prefetti ad impedire il riconoscimento da parte dei sindaci delle famiglie omogenitoriali. Riguardo questo argomento, direi che abbiamo in gran parte detto tutto. Procederei tra poco con un altro approfondimento su la salute mentale e gli psicologi. Eccoci di nuovo. Come dicevo, uno degli altri argomenti riportato maggiormente dalla stampa è quello che riguarda la proposta di uno psicologo di famiglia che quindi affianchi medici e pediatri. Arriva lo psicologo di famiglia, un piano per assumerne 5.000. Contro il disagio mentale, scrive Paolo Russo, arriva lo psicologo di famiglia che affiancherà medici di base e pediatri per curare la psiche oltre che il corpo. La novità è negli 8 articoli del testo unificato bipartisan messo a punto dalla Commissione Affari Sociali delle Camere e che ora, dopo aver trovato le risorse necessarie almeno alla fase di avvio del servizio, al semaforo verde del Ministero della Salute. Questa figura potrebbe intervenire in caso di diagnosi pesanti, lutti, perdita del lavoro e divorzi. Luciano Ciocchetti di Fratelli d'Italia ha parlato con il ministro Schillaci, che si è impegnato a intervenire assicurando le risorse necessarie. Ciocchetti poi ricorda che per garantire il servizio potranno essere utilizzati nuovi strumenti di digitalizzazione che consentiranno di raggiungere una platea di pazienti sempre più ampia, una soluzione che prende le mosse dal successo dei servizi di assistenza psicologica online nati durante la pandemia, finanziata questa volta con parte del miliardo e mezzo destinato dal PNR alla telemedicina. Una mano tesa ai tanti che non riescono a trovare un sostegno psicologico se non pagando di tasca propria, come avviene in 8 casi su 10 tra chi si rivolge a uno psicoterapeuta. Ecco, riportiamo questa notizia. Contenti insomma del fatto che di psicologia oggi si parla più di ieri, ma anche consapevoli che sicuramente è un apporto in più, ma ce ne sarebbe bisogno di tanti altri e di genere totalmente diverso. Ora passo la parola di nuovo al mio compagno qua di fianco.
Allora
Vai, prego.
E allora torniamo insomma da questa parte del tavolo e proviamo a trattare questa seconda parte di rassegna stampa un po' su giovani e dissenso politico, che sono due temi che nel corso di questa mattinata e della lettura delle prime pagine sono tornati più volte. E lo farei però prima leggendo lo sfondo sul quale avviene questa riflessione, e lo facciamo a partire da pagina 5 del manifesto. L'Europa lancia la macchina da guerra, ma con pochi soldi. L'Europa si riarma, l'Unione, nata con l'obiettivo di garantire la pace, oggi afferma il volere l'integrazione della difesa nell'insieme di tutte le politiche. La BEI interverrà per i finanziamenti. Il commissario al mercato unico, Thierry Breton, insiste sulla necessità che l'apparato militare industriale europeo produca di più, meglio, assieme, e prevede investimenti sui 100 miliardi l'anno, ma i finanziamenti attuali sono molto lontani da questa cifra. Ci sarà un nuovo prestito comune per arrivare a 400 miliardi entro il 2026? La UE si sente con le spalle al muro in seguito al ritorno della guerra sul suo suolo. Con l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, mentre teme il dispiegamento USA con la minaccia di una vittoria di Donald Trump. Ieri a Bruxelles è stata presentata la prima strategia dell'industria della difesa della UE, che intende agire sia sull'offerta che sulla domanda per voltare definitivamente la pagina dei 30 anni di diminuzione della produzione bellica in seguito alla fine della Guerra Fredda e dei aperte le virgolette dividendi della pace. E ecco, su questo sfondo, che è l'articolo di pagina 5 del manifesto, insomma, che parla insomma di uno scenario, dire bellico è poco, insomma, proprio di guerra insomma, di guerra mondiale, di riarmo mondiale dell'Europa, andrei a leggere un po' altri articoli di cui si parla. E volevo andare a vedere un paio di cose. Intanto, sulla Repubblica, sempre per tenerci, insomma, ci giriamo ancora un attimo intorno. Sulla Repubblica, in prima pagina si parlava degli oppositori politici e se ne parlava appunto in Russia. Si diceva il dilemma degli oppositori, insomma, fondamentalmente l'editoriale che si trova a pagina 26 della Repubblica si dice di quanto in Russia insomma, non ci sia la possibilità dell'opposizione politica, che sicuramente non mettiamo in dubbio da questi microfoni, ma secondo me lo sfondo di questo articolo, insomma, invece è un po' un elogio dell'opposizione in Italia e in Occidente in genere. E allora veniamo a parlare di un'altra, cioè, riportiamo un altro articolo ancora che lo troviamo a pagina 27 a proposito di libertà di parola, di stampa, di opposizione politica e dello sfondo della guerra, quindi anche dell'urgenza di fermare questo riarmo, questa guerra e questo presente. A pagina 27 Manconi si esprime così su Gaza, insomma, su Gaza e sulla parola genocidio. Dai giorni successivi alla strage del 7 ottobre scorso ho intenzionalmente rifiutato di ricorrere al termine genocidio per definire la reazione dell'esercito di Israele al pogrom di Hamas. A sollecitarmi affinché pronunci quella parola sono figli e cari amici, analisi approfondite e reportage strazianti, e tuttavia resto convinto che l'uso di quella espressione sia da evitare, e non per una ragione esclusivamente o principalmente di natura linguistica. La categoria di genocidio risponde a requisiti e precisi e a circostanze rigorosamente definite, e dunque va evocata proprio per la sua terribile imponenza etica solo quando effettivamente se ne verifichino le condizioni, non per analogia dunque, ma per la sua concreta e materiale ricorrenza. Insomma, poi l'articolo prosegue, però quello che volevo restituire da questa prima lettura, insomma, è come però invece sul secondo me, se appunto Manconi si esprime in questo modo, insomma, ci tiene a puntualizzare come lui non utilizzi la parola genocidio, secondo me si restituisce un po' il clima anche in Italia della possibilità di utilizzare certe parole, quindi della possibilità di schierarsi in un determinato modo, come questa possibilità in realtà sia sempre più messa in discussione e messa in difficoltà. Arriviamo un po' anche al cuore e al punto al quale volevamo arrivare, che era un editoriale veramente raccapricciante, che unisce poi un po' tutti questi puntini. Siamo a pagina 25 del manifesto, era l'idea del Messaggero, scusate, siamo a pagina 25 del Messaggero, è un editoriale che parla proprio di giovani e di senso politico. Cominciava con lo stupirsi su come i giovani oggi siano a favore della Palestina, poi magari tutti i giovani fossero a favore della Palestina. E titola così: chi orienta la coscienza dei giovani in piazza? Quindi, no, tanto a parte si comincia con un titolo come se appunto i giovani comunque non possano avere una propria coscienza delle proprie posizioni, le ragioni dei giovani, di questi giovani in piazza non hanno ragione di esistere, quasi sia, perché comunque sono dettate da qualcun altro, c'è cioè uno spettro dietro che le muove. Mm, eccoci qua. Esiste un, prosegue perché lo è, non lo rileggo da capo, che l'avevamo già letto in apertura e sulla prima pagina del Messaggero, alla spalla sinistra. Esiste una parte della classe docente e diverse generazioni di genitori che per facilità e presunta bonarietà non prende di petto le semplificazioni e i deficit di conoscenza dei ragazzi. Figlioli miei, marxisti immaginari, era il titolo di uno stupendo libro di Vittoria Ronchi sul conformismo di sinistra post 68-centesco, che andrebbe ripubblicato e riletto, e rinuncia a svolgere il proprio faticosissimo compito: informare. Si preferisce invece proteggere i propri ragazzi, basta frequentare qualche cena di genitori per accorgercene e restare sbigottiti nel loro recinto di presunte certezze sul mondo, arrivando perfino a compiacersi delle pose combat con kefia al collo in ricordo dei propri trascorsi. Siamo stati tutti così ed è viva la giovinezza e la bellezza dell'immaturità, appunto. Comunque si continua sempre, no, a svilire la legittimità politica delle ragioni. L'atteggiamento dei giovani pro-Palestina dipende anche dalle fonti di informazioni che frequentano. Pochissimi ragazzi leggono i giornali, direi, insomma, ne stiamo dando lettura, ognuno si faccia poi la propria opinione, osservando il mondo attraverso lo smartphone e comprendendo l'attualità per lo più attraverso frammenti di video, nei quali abbondano quelli più estremi e più pieni di disprezzo per Israele. Da qui anche i rischi di un nuovo anti-ebraismo diffuso e generalizzato anche presso i giovani non appartenenti a gruppi di estrema sinistra o destra. Si tratta insomma di una generazione di giovani più turbati dal cambiamento climatico che dal clima di odio che sta infiammando il mondo e di cui loro preferiscono vedere solo una parte. I social semplificano, attizzando le tifoserie. Sono, quando vengono usati male, e questo accade spesso, disinformativi in un contesto, la guerra in Medio Oriente o quella ai confini della UE, in cui serve un surplus di concentrazione sulle cose che si dicono, si vedono e si fanno vedere. I millennials sono cresciuti con le uniche immagini e voci dei campi di battaglia trasmessi dai telegiornali. Non c'erano i social, non c'erano gli smartphone, non c'erano i Twitter, anzi X. I racconti arrivano dai giornalisti presenti sul fronte. Così si è vissuto per esempio il conflitto in Jugoslavia degli anni 90, a pochissimi centimetri dai nostri confini. Così è stato anche, pur essendo già in realtà ma non dominante, i social Facebook e YouTube, nelle guerre in Afghanistan e in Iraq. Il racconto di gran lunga principale era ancora quello televisivo e dei media tradizionali. I ragazzi di oggi invece hanno accesso in presa diretta ai conflitti in corso, li raccontano e se li fanno raccontare senza filtri, e tra un trend e l'altro e l'aspetto propagandistico di una propaganda a senso unico che si autoalimenta, rischia di creare un pensiero omologato che è l'opposto della complessità di approccio che richiedono le guerre. Cioè praticamente per lui la complessità di approccio che richiedono le guerre è comunque lo schierarsi da una parte o dall'altra, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e chiaramente da questa parte schierarsi, fomentare e alimentare il blocco NATO e il sogno, insomma, occidentale. C'è insomma nella retorica del Free Palestine un problema di fonti informative dei giovani e un problema che richiama la cultura politica di molta intelligenza italiana, ma non solo italiana, orientata al terzo mondismo e alla critica continua all'Occidente, ritenuta sempre il peggiore responsabile di tutto. Dal punto di vista culturale, sosteneva Josef Schuchter, il sistema capitalista ha realizzato due primati. Il primo è che nessun altro sistema nella storia umana è riuscito a creare così tanti intellettuali. Il secondo è che nessun altro sistema ha fatto crescere così tanti intellettuali schierati contro il sistema stesso. Ancora oggi la tendenza della cultura occidentale è questa: schierarsi all'opposizione di se stessa. E da questo punto di vista certi ragazzi, quelli che fanno più scena e vengono più inseguiti dai media e da certi partiti vogliosi di essere votati, rappresentano un'avanguardia. Non si tratta comunque di colpevolizzarli, anzi è auspicabile un vero atto di ribellione giovanile contro i pensieri ricevuti e contro ogni conformismo. Sì, mi viene da dire che non si tratta di colpevolizzarli, ma evidentemente qui c'è un paternalismo che gronda da tutti i pori. Dall'altro lato, insomma, questi grandi intellettuali, insomma, questa schiera di intellettuali di cui ha parlato prima, che si pone contro il mondo occidentale, sono quelli che abbiamo citato prima, come Manconi, che appunto che non riesce a utilizzare la parola genocidio per quello che sta accadendo, a Gaza. Oppure non lo so, ad esempio Di Cesare, con tutto quello che è uscito ieri, insomma, che ha fatto un post, poi è rientrato, ha lasciato un'intervista che adesso magari andremo anche a leggere, comunque dissociandosi da ogni forma di violenza, perché insomma appiattendosi secondo me su una retorica, no, che la violenza è sempre brutta e cattiva, insomma riducendo le complessità del caso. E insomma, questo è un po' quello di cui volevamo dare lettura. Ma passerei, cioè, per rimanere sempre in tema giovani e dissenso politico e come viene trattato in Italia, lascerei anche a questo punto la parola alla mia compagna e proseguiamo così.
Sì, sul giornale Domani si parla degli effetti del DDL Caivano, è riportato, insomma, sono presentati un po' appunto questi effetti che sono stati presi al vaglio dall'associazione Antigone. Il titolo è "Più minori in carcere, un effetto del DDL Caivano che fa regredire il paese, le misure cautelari sotto i 18 anni". Un articolo di Giuseppe Spadaro che scrive: "La giustizia penale minorile italiana, considerando che in Europa si è guardato al nostro sistema come a un modello da seguire, forse non meritava le involuzioni normative recenti che rischiano di riportarci indietro almeno di qualche decennio nella storia giuridica del nostro paese. A partire almeno dal 1988, con l'entrata in vigore del codice di procedura penale minorile, l'Italia aveva scelto un'altra via, dove ragazzi dentro, ovvero la risposta detentiva, era considerata l'extrema ratio. In direzione almeno parzialmente diversa invece va il recente intervento del legislatore con il cosiddetto decreto Caivano, che ha apportato modifiche rilevanti in tema di prevenzione della violenza giovanile. Un primo vaglio, come abbiamo detto, dei suoi effetti si ricava dal settimo rapporto sulla giustizia minorile in Italia presentato dall'associazione Antigone, e hanno posto l'attenzione proprio sulla persistente gravità del fenomeno dei giovani e dei giovanissimi autori di reato. La cifra, sono riportati i dati in aumento degli ingressi negli istituti penitenziari da parte di minori, che risultano in netto aumento, con 1.143 casi nel 2023, la cifra più alta negli ultimi 15 anni, e la presenza oggi è fatta soprattutto di ragazzi di minore età. Fascia anagrafica più rappresentata è quella dei 16 anni. Successivamente viene riportato come quando riemerge questo bisogno sociale di punire, si sa che a farne le spese per primi sono sempre i più giovani, soprattutto se più fragili ed esposti. Qua, insomma, le loro trasgressioni e i loro agiti devianti sono quelli più facili da stigmatizzare, più facilmente visibili. Del resto, qua viene riportata, come giustificazione il fatto che il loro calcolo dei rischi dei giovani è grossolano, così come il loro bisogno di violare norme e consuetudini. Sicuramente aggiungerei anche che forse andrebbe rivisto anche altro, anche qui. Dunque è probabilmente più facile perseguirli e punirli in quanto rappresentazione più evidente di minaccia e disagio, di disagio per la società, e questo è quello che appunto sta emergendo e si sta verificando con questo DDL Caivano. L'articolo si conclude diciamo forse in modo non troppo interessante da riportarlo, ecco, poi si parla appunto degli ingressi in istituti penitenziari minorili che sono in aumento, come abbiamo detto, e questo è quello che riguarda, ecco, gli effetti di questo DDL,
del DDL Caivano. E un'altra cosa che volevamo leggere, sempre appunto a proposito della possibilità del dissenso politico, delle proteste, delle ragioni insomma anche che coinvolgono i più giovani, è a pagina 9 della Stampa. Gli vuoi dare una lettura?
Sì, in pagina 9 si parla degli attivisti di ultima generazione e della condanna a 8 mesi e 60.000 euro di risarcimento per i danni del 2 gennaio 2023 al Senato, dove avevano lanciato vernice rosa sulla facciata. Il titolo è: gli attivisti per il clima condannati a 8 mesi, costretti ad agire, lo Stato è complice, nel virgolettato. La sentenza sul blitz con vernice rosa del gennaio 2023 al Senato, il giudice riconosce le attenuanti, hanno agito per motivi sociali. 8 mesi, no, per il tribunale, scusate, di Roma, i tre attivisti di ultima generazione che hanno appunto attuato questa azione di disobbedienza civile contro l'immobilismo delle istituzioni verso la crisi climatica sono colpevoli di danneggiamento aggravato. Anche questo è un effetto invece del decreto sicurezza di Matteo Salvini. Rischiavano fino a 5 anni di carcere e per loro il pubblico ministero Mario Pesce aveva chiesto un anno di reclusione da sospendere solo a condizione del ripristino dei luoghi e del risarcimento del danno quantificato dagli avvocati in 190.000 euro. I ragazzi di ultima generazione richiedono appunto di parlare, che parlano, cioè uno parla anche a nome degli altri e dice appunto: abbiamo scelto di essere qui, abbiamo compiuto questo gesto consapevoli delle conseguenze. Appunto, come dicevamo, Matteo Salvini rivendica il decreto sicurezza, dice: una modifica del codice penale voluta da me, aveva rivendicato dopo l'arresto dei tre attivisti. Ed è proprio così: l'aggravante del reato di danneggiamento infatti prevede un massimo di 5 anni se il reato è commesso durante una manifestazione pubblica, colpo dritto al cuore dell'attivismo politico e soprattutto del dissenso. Sì, poi ecco, nell'articolo è riportata un'intervista al sindaco di Firenze Dario Nardella, che era stato, ecco, protagonista un anno fa di ecco, una delle scene simbolo dell'arresto dei ragazzi di ultima generazione, e ecco, gli si fa un'intervista, anche perché era stato colui che li aveva definiti barbari, incivili e niente, chiedono a lui quelle che giudizio dà della condanna ad 8 mesi per i 3 attivisti, e risponde dicendo che crede che il problema siano le leggi.
Sì, io appunto mi sembra che comunque anche questo articolo chiaramente ripercorra come avvenga una criminalizzazione del dissenso in tutte poi le formule nelle quali questo si presenta, che sia come quelle di ultima generazione, e avviene sia una forma di criminalizzazione penale, mi verrebbe da dire, ma anche proprio un'infantilizzazione, chiaramente una forma di paternalismo nei confronti della legittimità politica poi delle istanze che vengono portate. Faccio riferimento appunto ad esempio a Nardella, che nell'intervista dice ad esempio: no, io non gli avrei dato 8 mesi di carcere, invece piuttosto gli avrei fatto fare il volontariato. Comunque appunto con secondo me, insomma, come se dovessero essere proprio appunto, cioè una rieducazione in quello che hanno fatto, perché è profondamente sbagliato, perché ci sono dei modi migliori. A questo proposito, secondo me, sempre per rimanere in tema di criminalizzazione del dissenso politico, di chiusura degli spazi di protesta, insomma, e quindi nel complesso dell'evidenza di come si manifesta comunque una macchina appunto che si dice democratica, ma che restringe sempre di più le maglie di possibilità di critica, che sia una critica alle pratiche, quindi c'è una critica pratica, come avviene poi con i pacchetti sicurezza eccetera eccetera, oppure anche una critica proprio a parole. E qui ci colleghiamo chiaramente a quello che ha fatto scandalo ieri, alle parole della professoressa Di Cesare, che insomma più volte insomma si è anche contraddistinta per le sue posizioni sulla Palestina, decisamente poco condivisibili da questi microfoni, e che in questo caso ieri aveva fatto questo post, insomma adesso un post di ricordo di Barbara Balzerani, che comunque non è che fosse appunto un elogio di Barbara Balzerani in sé, ma appunto comunque ne era un ricordo. Qual è il nocciolo di questa questione? Cioè, chiaramente la questione è che non si può parlare cioè è una questione che è nota, non stiamo dicendo niente di nuovo, non si può parlare di anni 70, non si può parlare di quella storia, non la si può politicizzare, storicizzare, e anche solo una parola, una frase che comunque ne dà una legittimità politica a quella storia, finisce appunto nella macchina di criminalizzazione insomma mediatica, dell'opinione pubblica, social, e tutto quello che avviene, che sicuramente oggi è molto violenta, però secondo me personalmente non è che c'è tanto da stupirsi in questo senso. Anche non condivido un po', e mi lascia perplesso la posizione della professoressa. Insomma, è chiaro, se ti esprimi su quella storia finisci in insomma si sa come reagisce lo Stato e tutte le sue forme capillari, dal giornalismo alla rettrice ai politici. Allora andiamoci a leggere magari una parte di questa intervista che viene fatta alla professoressa. Siamo a pagina 8 della Stampa. Non si aspettava tante polemiche Donatella Di Cesare per il suo posto sulla morte della terrorista delle BR Barbara Balzerani. Si definisce, tra virgolette, sconcertata per l'accaduto, e non è la sola. Professoressa Di Cesare, cosa l'ha spinta a postare una celebrazione post mortem della terrorista Barbara Balzerani? insomma, non so se c'è bisogno di sottolineare, no? Già come la stampa ha necessità di scrivere nell'arco di tre frasi, no? Il termine terrorista, eccetera, eccetera. Dopo aver saputo della sua morte, ho scritto un post sicuramente molto stringato e breve, che definirei un post di distanza, per affermare la compassione umana rispetto a una persona che scompare. Come mai poi il tweet è stato cancellato? Un ripensamento? Non un ripensamento, ma mi hanno fatto presente che stava dando adito a fraintendimenti e anche a interpretazioni pretestuose. A quel punto ho preferito eliminarlo. Cioè, qui invece è completamente distante poi da ciò che, cioè, come se questo poi ormai era avvenuto, appunto. Cioè, oggi sta su tutti i giornali comunque. In che senso pretestuose? Beh, sono stupita e sconcertata dai ministri di questo governo che mi stigmatizzano con parole che rasentano l'insulto. Non saprei come interpretare questi attacchi. Anche le autorità dell'Ateneo si sono definite sconcertate. Le sono già state notificate dei provvedimenti? No, non mi sono stati notificati. Non mi è stato notificato alcun provvedimento. Nelle parole della rettrice ho letto la giusta preoccupazione per la democrazia, che è una preoccupazione anche mia, e a me sulla nulla sta più a cuore della democrazia. Credo di averlo provato e testimoniato anche nei miei ultimi scritti e anche nel mio insegnamento. I terroristi delle Brigate Rosse non sono esattamente la prima cosa che viene in mente pensando alla democrazia, non crede? Assolutamente no, ho sempre condannato ogni forma di lotta politica violenta e l'ho fatta pur appartenendo io alla generazione degli anni 70, avendo vissuto in quel periodo. A questo punto io aggiungerei per buona pace di Benjamin e di quello che scrive sulla violenza, ma va bene, lo saprà sicuramente meglio la professoressa. Ho scritto molto su come in Italia si discute di quel periodo, o meglio non si discute. Non sono stati soltanto gli anni di piombo, ma molto altro. Parla di anni di piombo, che comunque è un'accezione, come si dice, è una definizione comunque già di parte. Io e come me moltissime altre, molti altri, ho scelto vie ben diverse dalle armi. Che cosa condivideva con la compagna Luna in quegli anni? Compagna Luna è il titolo di un suo libro. La mia generazione guardava al futuro e pensava al cambiamento e un mondo senza discriminazioni, senza guerra, senza ingiustizie sociali, e mi chiedo cosa sarebbe l'Italia di oggi senza le lotte di quegli anni. Io scelsi il femminismo, quegli anni non possono essere ridotti al terrorismo. Beh, il dibattito in Italia c'è stato. Secondo me no, ci sono degli schemi, degli stereotipi, una certa terminologia dominante, ma non un vero dibattito democratico, e la bufera che si è scatenata in queste ore lo dimostra. Il fatto che Balzerani fosse un'assassina complica il quadro, non trova? Ma è stata vicina a persone che hanno commesso violenza, ho sempre condannato la violenza in ogni forma, semmai in quel periodo l'ho subita e ne sono uscita in modo democratico attraverso la risposta delle piazze. Questa è la parte, è la mia parte e non altre. Vabbè, qua ci tengono chiaramente i giornalisti e probabilmente forse direi anche lei a prendere le distanze in ogni modo da Balzerani, perché appunto gli chiede: ah, quindi dunque non la stessa di Balzerani? No, assolutamente no. Come concilia le sue posizioni pacifiste con una frase come "la tua rivoluzione è stata anche la mia", rivolta a una terrorista che non si è mai neanche dissociata? Sono state sempre pacifista, internazionalista, e per questo sono convinta che con le armi non si risolva nulla. Gran parte della mia generazione ha preso le distanze da chi ricorreva alla violenza. Credo che sia necessario aprire un dibattito su quegli anni. Alcuni ideali importanti, soprattutto l'aspirazione a cambiare il mondo, era un tratto distintivo di quella generazione. Mi chiede se rifarebbe quel post. Da filosofa penso che questa domanda non abbia senso. Non possiamo tornare indietro sui nostri passi né cambiare le scelte fatte. I post sui social sono sempre sintetici, si prestano al fraintendimento, ecco perché ci tenevo a chiarire la mia posizione. Però poi appunto quel post è stato cancellato, quindi comunque ci vedo comunque una discrepanza. Perché ha usato la parola malinconia? Malinconia di sinistra è il titolo di un'opera di Walter Benjamin, uno dei filosofi che prediligo. Io su questo poi si conclude l'intervista e direi anche di dare conclusione di lettura. Ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce per la conclusione poi della rassegna. allora alle 10.04. .9, abbiamo dato lettura e abbiamo appena concluso la rassegna stampa di oggi. Una rassegna stampa che se era timida un po' nelle prime pagine, in realtà dopo nella lettura interna è stata più vivace, si è parlato chiaramente, abbiamo dato lettura inizialmente di quanto sta accadendo a Gaza, soprattutto di quanto accade al valico di Rafah. E poi insomma abbiamo dato lettura anche di tutta questa invettiva contro i giovani che si è palesata oggi sia nelle prime pagine ma anche fra le righe poi della politica di questo tempo, fra decreti Caivano, decreti sicurezza, ecovandali eccetera, e poi appunto un editoriale insomma quantomeno aberrante, direi, insomma sicuramente poco condivisibile, del Messaggero, che partiva dalla prima pagina e proseguiva poi a pagina 25, intriso insomma di paternalismo. E noi in questo momento alle 10.06, allora diciamo che possiamo concludere così la rassegna stampa di oggi, però vi invitiamo a rimanere collegati perché in realtà la mattinata non è finita, noi proseguiremo questa mattina facendo un collegamento con Trento, perché il weekend prossimo, il 14, ci sarà un G7 sull'intelligenza artificiale, dunque sentiamo i compagni e le compagne che stanno a Trento che tipo di iniziative stanno portando in campo. We'll be right back.
E ricordiamo che tra 5 minuti saremo in collegamento con i compagni di Trento e ci sentiamo tra poco.